Buonasera cari amici, eccomi qua ancora una volta a tenervi compagnia. Vi ricordo che ieri abbiamo studiato insieme la cosiddetta legge del riscatto che è scritta in Levitico. Abbiamo visto che questa legge viene applicata ai tempi di Ruth, libro che stiamo studiando insieme in queste sere. Abbiamo parlato del parente con diritto di riscatto, che è la figura del nostro Signore Gesù Cristo. Egli è il nostro Redentore. Questo è il motivo perché nel Nuovo Testamento viene usata più la parola redenzione, ossia riscatto, che la parola espiazione, perché l'espiazione copriva solo i peccati, ma la redenzione, amico, significa pagare un prezzo, così che colui che è riscattato può essere finalmente libero dal debito. L'unico esempio biblico di parente in grado di essere redentore è questo di Boaz, ed è per questa ragione che il libro di Ruth è importante. Esso ci rivela il lato amorevole della redenzione. Ecco un uomo che è un redentore, ma non è obbligato ad agire come tale. Infatti troveremo che vi è un altro parente con questo diritto, ancora più vicino di Boaz, ed ebbe l'opportunità di agire come tale, ma invece non lo fece. Non gli interessava Ruth. Ma, vedete, Boaz, al contrario, ne era innamorato. Questa è la differenza. Ora Dio non era obbligato a salvarci. Eravamo dei peccatori perduti. Anche se non ci riscattava, Lui continuava ad essere un Dio giusto e santo. Ma invece Egli ci ha amato, ci amò. Vedete, la salvezza tramite la redenzione non è altro che una storia d'amore. E qui ci viene mostrata in un linguaggio semplice da questa piccola ragazza straniera di Moab che incontra Boaz nella terra di Israele. Ora ci troviamo nell'aia di Boaz e vedremo uno strano procedimento. Per poterlo capire è necessario conoscere e capire com'era l'aia in quei giorni. Vedete, Dio provvide magnificamente per questa sua gente. Poiché erano degli agricoltori, una gran parte delle leggi erano relative all'agricoltura. La legge di Mosè non era solo per il popolo di Israele, ma era anche relativa alla terra di Israele. In un modo veramente particolare, era adatta a quella terra che noi conosciamo come Palestina. Troviamo qui, al terzo capitolo di Ruth, una legge che si riferisce all'aia e alle pratiche di quei giorni. Secondo l'usanza, un'aia veniva collocata sulla cima di un colle in modo da essere esposta a qualsiasi tipo di vento o brezza e facilitare così la ventilazione della pula. Era nella posizione opposta al locale dove c'erano le presse del vino, che era invece posizionato ai piedi della collina, perché era ovviamente più facile trasportare i grappoli d'uva giù per la collina anziché il contrario. Se ricorderete, il posto dove si trovava Gedeone quando trebbiava il grano era presso al torchio del vino. Il motivo per cui lo trebbiava lì era perché nascondeva il grano ai madianiti che avevano impoverito Israele con le loro razzie. L'angelo del Signore gli apparve e, non ditemi che Dio non ha il senso dell'humor, e si presentò a lui dicendo: «O uomo forte e valoroso», così è detto in Giudici 6 al versetto 12. Ecco Gedeone giù dalla collina presso il torchio, spaventato a morte, quando avrebbe dovuto essere in cima alla collina. Potete immaginare la sua frustrazione mentre lanciava in alto il grano e in mancanza del vento che soffiava, sia il grano che la pula ritornavano insieme a terra. Penso che fosse veramente scoraggiato. E poi quando gli apparve l'angelo del Signore, gli disse: «O uomo forte e valoroso», penso che Gedeone si sia guardato in giro per accertarsi se stava parlando con lui. Quando vide che non c'era nessun altro lì, si rivolse all'angelo del Signore e disse: «Chi, io? Certamente non intenti dire che io sono un uomo di valore. Io sono un vigliacco come tanti altri. Ma grazie a Dio, egli può usare anche una persona poco coraggiosa se è consacrata a lui». E quando quest'uomo fu consacrato al Signore, egli poté sopraffare i Madianiti con solo 300 uomini. Che grande incoraggiamento dovrebbe essere per noi questo avvenimento. Ci spinge quindi ad avere fiducia oggi nel Signore. Torniamo ora alla nostra storia di Ruth, benché anche la storia di questa ragazza si svolga durante l'epoca dei giudici, apparentemente era il periodo in cui Israele ritornò al Signore. Ricordatevi che mentre Naomi era ancora a Moab, aveva sentito che la carestia, che era, vi ricordo, il giudizio di Dio, era finita. Al tempo di Ruth si vede che Israele era ritornato nella tranquillità e Laia era utilizzata al suo proprio posto, quindi in cima alla collina. Diamo ora uno sguardo a Laia. Il terreno argilloso formava una superficie piana e di solito era circolare con dei massi tutti intorno. Per inciso, ancora oggi ci sono molti paesi, specialmente in Samaria, che hanno queste aie lì in cima alla collina e utilizzano ancora lo stesso metodo. Dopo che il grano è mietuto, viene portato nell'aia. Nel tardo pomeriggio si sarebbe alzata una leggera brezza che avrebbe soffiato fino al tramonto e qualche volta fino a mezzanotte, e fin quando soffiava il vento essi battevano il grano. Per il pavimento venivano sparsi covoni di grano che venivano calpestati da buoi che tiravano una slitta. Poi prendevano un correggiato, cioè un particolare attrezzo, e tiravano in aria il grano così che la pula venisse soffiata via mentre il grano ricadeva dritto sul pavimento. Essi sarebbero rimasti lì finché soffiava il vento. Quando il vento finiva, sia che fosse il tramonto, sia che fossero le 21 o mezzanotte o qualsiasi altra ora, essi facevano una grande festa religiosa. E in questa stagione tutte le famiglie salivano e si accampavano intorno all'aia, il che significava che vi erano molte persone presenti. Quando la festa finiva, gli uomini andavano a dormire intorno al grano. Poiché l'aia era a forma di cerchio, mettevano la testa verso il grano e i loro piedi verso l'esterno. Dormivano in quel modo per proteggere il grano dai ladri o dai saccheggiatori. Era un periodo di festa e di ringraziamento a Dio per l'abbondante raccolto. Molte feste degli israeliti, la festa delle primizie e anche la Pentecoste, erano associate proprio all'aia. La gente avrebbe cantato salmi a Dio per l'abbondante raccolto, e potete immaginarveli di notte su quella collina che guardavano il cielo cantando salmi. Quando leggete salmi, notate come molti di questi si riferiscono a queste particolari feste religiose. Dopo aver capito come viene applicata la legge del riscatto alle vedove e tenendo in mente questa scena dell'aia, proseguiamo nella lettura, iniziando con i primi tre versetti del capitolo 3 di Ruth. Naomi, sua suocera, le disse: «Figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Boaz, con le cui serve sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, stasera devi ventilare l'orzo nell'aia. Lavati dunque, profumati, indossa il tuo mantello e scendi all'aia, ma non farti riconoscere da lui prima che egli abbia finito di mangiare e di bere». Durante tutto il raccolto, Naomi guardava ogni giorno dalla finestra Ruth che andava a Betlemme nel campo di Boaz. Son trascorse 6 settimane. L'orzo e il grano erano stati raccolti, ammucchiati. Naomi nota che Ruth è molto modesta e non accenna a voler rivendicare i suoi diritti verso quell'uomo. Così Naomi le chiede se può cercare lei una sistemazione. La sistemazione che intendeva era naturalmente il matrimonio. «Posso cercarti uno sposo?» Vi ricordate al principio come le premeva che le due nuore restassero nella terra di Moab e trovassero una nuova sistemazione? Ora è lei stessa, Naomi, che si offre per trovare una sistemazione a Ruth. Le dice: «Quest'uomo, Boaz, è colui che ti può riscattare. Tu hai il diritto di reclamarlo. Tu devi reclamarlo per riscattarti. Voglio che questa notte stessa, tu vada sull'aia per farglielo sapere». Naomi dice a Ruth di aspettare finché la festa sia finita. Naomi le dice: «Spetta a te offrire a quest'uomo la possibilità di riscattarti». Visto che ella non aveva fatto niente per reclamare questo diritto, allora Naomi le dà delle istruzioni precise su come fare. Le dice di fare 4 cose. In esse potremmo vedere in senso spirituale ciò che deve fare il peccatore che va a Gesù Cristo. ci sono questi quattro passi che sono indispensabili per il peccatore. Il primo passo è lavarsi. Se io e te stiamo andando da Gesù Cristo, ci viene detto che Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Così è scritto in Tito, al capitolo 3, versetto 5. Ecco perché il Signore parlò in quel modo a Nicodemo. Tu puoi pensare di essere bravo, un uomo religioso, e forse lo sei, ma hai bisogno di un bagno spirituale, hai bisogno del bagno della rigenerazione. E il Signore disse ancora a Nicodemo, bisogna che nasciate di nuovo. Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 7. Vedi, amica, amico, se vuoi essere adatto per il cielo, devi essere nato di nuovo. Devi sperimentare la nuova nascita. Qualcuno chiede al predicatore John Wesley perché predicava sempre «Dovete nascere di nuovo», perché quel testo era il suo favorito. Wesley rispose «Il motivo per cui predico sempre che bisogna nascere di nuovo è perché bisogna nascere di nuovo». Non potete entrare nel regno di Dio, non potete essere salvati se non diventate una nuova creatura in Cristo. Noi non siamo adatti per il cielo finché non nasciamo di nuovo, rigenerati dallo Spirito Santo. Così Naomi dice a Ruth, hai lavorato duramente nei campi, vai quindi e lavati. Questo è il primo passo che devi fare. La seconda cosa che Naomi dice a Ruth di fare è quella di ungersi, ossia profumarsi. Dopo che le morì il primo marito, suppongo che Ruth si sia vestita a lutto e non pensasse proprio ad essere attraente. Ma ora Naomi capisce che c'è qualcuno che è interessato a Ruth e le dice di prendere quella boccetta di profumo che aveva messo via e di usarlo generosamente. Anche questo passo corrisponde all'esperienza del cristiano. Quando diventiamo figli di Dio, siamo dei bimbi, ve lo posso garantire, ma siamo in uno stato di crescita dove possiamo capire la realtà divina. Al credente viene detto qualcosa riguardo all'unzione, ossia alla profumazione che egli ha. Noi abbiamo l'unzione dello Spirito Santo. Giovanni ci dice in Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 20, «Avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete conoscenza». È così. Lo Spirito di Dio è colui che può insegnarci la verità e tutti noi abbiamo bisogno dell'insegnamento dello Spirito di Dio. È l'unico modo in cui possiamo capire la parola di Dio. È lo Spirito di Dio che deve insegnarcelo. Ed è purtroppo una delle cose attualmente più dimenticate, più trascurate. Devi riconoscere che non ti puoi avvicinare a questo libro, alla Bibbia, solo con l'intelligenza umana e aspettarti di capirlo. Potrai capire i fatti, potrai imparare alcune cose intellettuali, ma solo lo Spirito di Dio ti può insegnare le cose spirituali. Paolo, l'Apostolo, dice in Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 10, «Ma come è scritto, le cose che occhio non vide, che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito». Lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio è in grado di insegnarci ed è in grado di guidarci nella verità. È molto importante avere lo Spirito di Dio come insegnante. Ma Dio a noi le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. E dobbiamo renderci conto che, quando siamo nati di nuovo, veniamo unti dallo Spirito di Dio. È ancora scritto in Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 27. «Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi, e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa, ed è veritiera, e non è menzogna, rimanete in Lui, come essa vi ha insegnato». Ciò non significa che si devono escludere gli insegnamenti o gli insegnanti umani. Noi oggi siamo i beneficiari di ciò che gli uomini di Dio, uomini del passato, ci hanno trasmesso, che a loro volta hanno ricevuto l'insegnamento dallo Spirito di Dio. e Dio dà ancora oggi alla Chiesa degli insegnanti. Ma nemmeno gli insegnanti o altro materiale tramandato dal passato può illuminarti se non hai lo Spirito di Dio come insegnante. Così, il secondo passo di Ruth era molto importante. Abbiamo visto prima doveva lavarsi e ora abbiamo visto poi doveva ungersi. Ecco la terza cosa ora che Ruth doveva fare. Indossa il tuo mantello. È il terzo passo anche per fare un'analogia per il credente. Quando noi conosciamo Cristo e lo accettiamo come nostro Salvatore, ci viene detto che Egli diventa la nostra giustizia. Egli non solo ci toglie il peccato, non solo ci rigenera e ci fa divenire figli di Dio, ma ci dà anche la sua giustizia. In realtà viene descritta come il mantello della giustizia. In Romani 3, al versetto 22, viene descritto in un modo meraviglioso. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti, non c'è distinzione. Paolo parla di un indumento che scende sul peccatore, di qualcosa che lo copre. Così Dio ci vede in Gesù Cristo. E la sua giustizia diventa la nostra giustizia. Noi siamo interamente in Lui. Essa ci viene concessa nel Suo amato. Efesini 1, versetto 6. Questo è il mantello della giustizia che noi oggi abbiamo, se abbiamo creduto nel Signore Gesù. Noi non possiamo aggrapparci a noi stessi, ma solo completamente a Lui. Romani 4, versetto 25, dice che fu il Signore il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione, in modo che possiamo essere giusti davanti a Dio. E in Seconda Corintia, capitolo 5, versetto 21, è scritto: Egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. La quarta cosa che deve fare Ruth è quella di andare a Laia, dove si trovava Boaz, e fargli sapere che vuole essere riscattata da lui. Vorrei chiederti adesso, tu hai chiesto a Gesù Cristo di essere il tuo Salvatore? Amica, amico, lo devi fare. La Scrittura dice di credere nel Signore Gesù Cristo. Deve essere una fede attiva e non una fede che resta da parte e fa un cenno col capo. È una fede attiva che lo reclama come Redentore. Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Che grande dono! Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Così, queste parole bellissime sono scritte in Romani 6, al versetto 23. Secondo la legge mosaica, Ruth non solo aveva la possibilità e il diritto di reclamare Boaz come parente redentore, ma doveva farlo. Era molto evidente che anche Boaz voleva riscattarla. Questo avvenimento rende possibile il fatto che la nascita di Gesù Cristo, pensate, in questo mondo sia avvenuta a Betlemme, perché questi avvenimenti stanno accadendo proprio a Betlemme, in questo paesino di Israele. Ruth obbedì alla suocera e non c'era nulla di sbagliato in tutto ciò che le era stato detto di fare, lo vedremo più avanti. Doveva reclamare il suo diritto, non lo aveva ancora fatto. Molte persone, per sempre per tornare all'analogia col credere o no verso il Signore, molte persone, dicevo, credono veramente che Gesù Cristo sia venuto nel mondo, ma in realtà non lo hanno mai accettato. Un predicatore racconta che al termine di una conferenza venne presentato a un giovane, a un ragazzo, perché gli parlasse. «Bene», disse, «di che cosa? Cos'è l'argomento?» Gli dissero: «Questo ragazzo ha consentito di venire alla funzione questa sera e speravamo che potesse accettare Cristo, ma non lo ha fatto. E così vorremmo solo che gli parlasse a lei». Il predicatore si rivolse al ragazzo e gli disse: «Credi nella Bibbia?» Disse: «Sì». Era stupito. Aveva l'idea che fosse quel tipo di ragazzo universitario con il quale avrebbe dovuto discutere. Così disse: «Credi alla storia del diluvio? È in un certo senso ridicolo questo diluvio, non è vero?» Egli rispose che per lui non era ridicolo. Così gli disse: «Che ne pensi di Giona e del pesce? Non è ridicolo?» Il ragazzo rispose: «No, non per me». Poi il predicatore proseguì: «Beh, tu ci credi?» Il ragazzo rispose: «Sì». Pensò di avere dinanzi a sé un ragazzo che voleva discutere, di solito è così, ed era preparato a questo. Poi gli disse: «Credi che il Signore Gesù Cristo è venuto in questo mondo circa 2000 anni fa come il Figlio di Dio e che nacque da una vergine?» Egli disse: «Sì». «Credi che abbia fatto dei miracoli?» Rispose il ragazzo: «Sì». «Credi che è morto sulla croce per i nostri peccati?» Egli disse ancora: «Sì». Così gli domandò: «Credi che è risuscitato nel corpo?» Il ragazzo rispose ancora: «Sì». «Credi che è asceso nel cielo?» Egli disse: «Sì». Insomma, questo ragazzo credeva in tutto ciò che gli era stato chiesto. «E cosa fare, dunque?» Il predicatore a questo punto non sapeva cosa fare. Così rimase lì in piedi, senza sapere realmente cosa dire. Finalmente chiese: «Vuoi prendere Gesù Cristo come tuo Salvatore?» Egli rispose con slancio: «Sì, lo voglio». Era accaduto che tutti volevano discutere con lui riguardo alla Bibbia, ma nessuno si era mai fermato per dirgli: «Abbassati e accetta Cristo come tuo Salvatore». Questo giovane così accettò Cristo in un modo meraviglioso. Si inginocchiarono in quell'auditorium, che era già quasi vuoto, e il ragazzo accettò il Signore come suo Salvatore. L'unica cosa di cui aveva bisogno, quindi, era di andare all'Aia. E sinceramente penso che vi siano molti giovani come questo oggi. Forse anche tu sei così. Forse potresti essere membro di una chiesa, ma sinceramente, sei andato da solo nell'Aia ad accettare Cristo, a reclamarlo come tuo personale Salvatore? Quando ti confiderai in Lui, allora conoscerai cosa significa passare dal buio alla luce. E vedo che anche questa sera il tempo a mia disposizione sta terminando. E devo interrompere qui quindi il mio dire. E domani continueremo il nostro studio riguardo a questo piccolo libro di Ruth, piccolo sì, ma molto intenso, come stiamo scoprendo in queste sere studiandolo attentamente. Quindi appuntamento a domani.